Bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Buona domenica, passate a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica, tanto tua madre lo capisce, continua a dirti ma non esci mai, perché non provi a divertirti.
Buona, che si mangia oggi? Lo vuole sapere anche Peter Bescapè, che è in regia oggi con me. Alla parte tecnica c'è sempre Laura Vanossi in assistenza in redazione, che sta sgonnellando. Ma noi siamo cambiati in questi mesi lunghissimi? Abbiamo cambiato gusto? Abbiamo in qualche modo modificato le nostre scelte? Abbiamo consumato alimenti che prima erano un po' messi ai margini della nostra tavola? Insomma, che cosa è successo? Me lo scrivete. Intanto voi che mangiate? Noi non abbiamo preparato nulla. Pochi sono spenti alla bufala in tavola stamattina, va così, ma abbiamo, lasciatemelo, cioè, vorrei dire un piatto forte, un ospite che ci piace molto, che ci accende sempre dei pensieri, che ci aggiorna, ci motiva. La professoressa Gwendalina Graffini è tornata con noi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
L'ho definita un po' il piatto forte della bufala in tavola di oggi. Professoressa Graffigna, ci sta?
Ecco, sono onorata.
Perché, ecco, è ordinario di psicologia dei consumi all'Università Cattolica, direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca della Cattolica, con cui noi abbiamo lavorato per mesi e mesi e torneremo a lavorare. Professoressa Graffigna, così rimandiamo anche al lavoro che abbiamo fatto insieme ai ricercatori e alla professoressa Graffigna, al suo team, insomma, per adattarci alla nuova quotidianità, insomma, tirare fuori gli strumenti, gli attrezzi giusti. Una quotidianità che ci ha cambiato, professoressa Graffigna, è sotto gli occhi di tutti, e voi avete anche analizzato come sono cambiati anche i nostri gusti.
Esatto, sì, stiamo monitorando dall'inizio della pandemia, addirittura dal paziente 1, noi 4 giorni dopo eravamo già sul campo con le nostre rilevazioni, e quindi abbiamo dati su tutto l'anno di Covid, e già alcune cose ve le ho raccontate sul piano della salute. È interessante vedere come anche i criteri di scelta degli alimenti stanno cambiando. Indubbiamente abbiamo visto che il fatto che un prodotto sia salubre e salutare oggi più che mai è il primo criterio di scelta degli alimenti. Questo non ci stupisce, era già una tendenza in atto negli anni passati e comunque questi mesi si è rafforzato. Ma il secondo criterio è che il cibo dia sensazioni piacevoli e che aiuti quindi a compensare un po' questa situazione di grande fatica che stiamo vivendo. Questo criterio, che fino all'anno scorso non era un criterio dominante, invece sta diventando uno dei criteri principali per scelta degli alimenti. Un altro criterio che abbiamo visto emergere nell'ultimo anno è che il cibo dia un contributo al sistema immunitario. Quindi anche prima parlavamo di salute, di salubrità, qua è una caratterizzazione ancora più specifica di questa salute e di questo contributo alla salute degli alimenti. E infine un terzo criterio, quindi nella top 10, diciamo sul podio dei criteri che orientano i consumatori italiani, c'è la naturalezza, quindi il fatto che sia un prodotto non chimico ma naturale. Poi su questo bisognerebbe aprire tutto un capitolo di analisi di quelle che sono le rappresentazioni, le false rappresentazioni che noi consumatori italiani talvolta abbiamo sul naturale e sul non naturale, ma questo magari ne parliamo un'altra volta, Nico, perché c'è davvero da fare fare un discorso lungo. Ultima nota è che tutto sommato il prezzo non è un criterio così più importante degli altri. Certamente c'è stata una ripresa dell'attenzione al prezzo, fra l'altro l'abbiamo visto subito durante il lockdown, subito dopo che il criterio del prezzo dei prodotti era diventato, dopo il criterio della salute, un orientatore privilegiato. Oggi invece è soppiantato appunto da questo bisogno di piacevolezza e di un po' di godimento, ecco, anche nell'alimentazione.
Professoressa Graffinia, ma mi sembra di cogliere un nuovo concetto di salute, è un po' cambiato, anche un po' la relazione che c'è, consideriamo, tra alimentazione e salute, o sbaglio?
È un'attenzione nuova, perché salute vuol dire cose nuove per il consumatore italiano, vuol dire salute per sé, ma anche salute per la collettività, vuol dire salute per l'ambiente, è una salute a tutto tondo. Credo che ci sia più consapevolezza oggi rispetto al legame tra alimentazione e salute, e sicuramente se ne vuole capire di più. Quindi c'è un po' un bilanciamento tra razionalità nella scelta della sobrietà degli alimenti e anche l'edonicità. Io ogni tanto bilancio dei paroloni, no? Questo senso proprio della piacevolezza che rimane ancora essere un driver importantissimo. Insomma, non toglieteci il cibo, ecco, in tutto questo periodo di grande rinunce, di grande frustrazione.
Professoressa Graffinia, ma questi indicatori sono più marcati in alcuni profili di persone che in altri? Cioè chi proprio rappresenta di più questo cambiamento?
Sì, abbiamo visto che chi da un punto di vista psicologico è stato più scottato da questa emergenza per vari motivi, da chi effettivamente ha toccato con mano la sofferenza, lutti vicini, o chi comunque è particolarmente stanco ed affaticato da questa lunga pandemia, quindi che presenta dei sintomi psicologici di ansia, di depressione, ecco, queste persone sono coloro che hanno più modificato i loro criteri nell'alimentazione. Sembrerebbe effettivamente che l'alimentazione abbia una funzione anche un po' di rifugio psicologico, dove ci si riprogetta, ci si rilancia, si riguarda al futuro, e riguardando il futuro però si rivedono i propri criteri di scelta degli alimenti e le proprie aspettative.
Altre tendenze da segnalare, professoressa Graffinia?
Un'ultima cosa che ci ha colpito molto è una riattenzione verso il Made in Italy e il chilometro zero. C'è come una chiusura verso tutto ciò che è estero, che è sconosciuto. Secondo noi, di nuovo sull'onda del coronavirus, questo virus sconosciuto, nuovo, che è arrivato dall'Asia, ha portato anche sul piano psicologico, anche nell'alimentazione, ad avere una chiusura, una centratura più su ciò che è noto e ciò che è vicino. Oltretutto anche da un punto di vista economico, cioè si preferisce il chilometro zero e il Made in Italy anche per valorizzare il proprio territorio.
Allora, intanto chiedo alle amiche e agli amici del Bufale in Tavola se si riconoscono in questo profilo, e chiedo alla professoressa Graffinia di fare un po' un sunto, in modo che noi possiamo in qualche modo capire se e cosa e come le nostre scelte, i nostri consumi sono cambiati e si avvicinano a quanto descritto dall'indagine della professoressa Graffinia. Quindi, se stiamo privilegiando il criterio della salubrità, professoressa Graffinia, ma non solo.
Il criterio della salubrità, ma con un po' di piacevolezza.
Questo ci piace.
Siamo più legati al nostro territorio, perché lo vogliamo valorizzare e perché ci dà sicurezza, e abbiamo un'aspettativa di naturalezza, quindi qualche cosa che possiamo vedere, tanto è vero che facciamo anche in casa un sacco di prodotti, anche questo è una nuova tendenza, vogliamo creare noi i nostri prodotti spesso, e questo si lega alla naturalezza.
Vi riconoscete come, quando e perché? Grazie professoressa Graffinia per essere stata con noi, l'aspettiamo
grazie.
Prestissimo.
Grazie a voi.
Buona giornata. Ricerca.
A presto.
Made in Italy, chilometro zero e non solo, tra poco torna a trovarci il dottor Giorgio Donegani, esperto di alimentazione e tecnologo alimentare, e voi restate lì. Qua intanto nulla si muove, ma noi vi aspettiamo.
La bufala in tavola.
Sempre di domenica,
salubre, piacevole, buono, che aiuti anche la nostra salute e vicino, italiano, naturale, a chilometro zero, a filiera corta. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Giorgio Donegani. Sono dottore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Nico.
Ecco, vede, sono tutte paroline che, vero, è un invito a nozze per lei, perché il dottor Donegani, commentando l'indagine con la professoressa Graffigna, l'indagine, una ricerca svolta dall'area food dell'Università Cattolica di Cremona, abbiamo scoperto che durante questi mesi le nostre scelte in tema di consumi alimentari sono cambiate e ci piace il di più rivolgerci e acquistare prodotti del territorio a filiera corta, chilometro zero. Allora qua ci vuole lei, dottor Donegani, perché ne sentiamo sempre parlare, ma così andiamo bene a capire di che cosa stiamo parlando. Intanto perché conviene acquistare i prodotti del territorio?
Beh, per una serie di motivi, perché fanno bene a noi, ma fanno bene anche al territorio stesso. Fanno bene a noi nel senso che possiamo essere sicuri ovviamente della loro provenienza, poi della loro freschezza, perché evidentemente meno strada fanno, meno restano in giro e più freschi arrivano sulla nostra tavola. E poi fanno bene all'ambiente perché in effetti il fatto di far girare, come dire, far viaggiare gli alimenti implica comunque consumo di energia per i trasporti, consumo di energia per la conservazione. E poi fanno bene anche al territorio, sia ambiente che umano, perché abbiamo bisogno effettivamente di sostenere le nostre produzioni proprio in un momento così difficile. Oltretutto i nostri produttori fanno degli ottimi lavori e per cui insomma
è bene valorizzarli. È bene valorizzarli, dottor Donegani. La professoressa Graffigna ci ha detto che c'è una preferenza per l'acquisto di prodotti a chilometro zero e filiera corta. Che differenza c'è tra chilometro zero e filiera corta? Perché sono entrambe vicini, ma...
Beh, c'è un po' di confusione in effetti rispetto a questo. Sono due concetti piuttosto diversi e paradossalmente lontani l'uno dall'altro, anche se possono avere molte cose in comune. Chilometro zero è l'idea di una distanza proprio fisica, per cui per esempio il Ministero dell'Ambiente proprio l'anno scorso ha emanato i criteri ambientali minimi per la ristorazione collettiva e dava una definizione di chilometro zero, dice: ovviamente non è quello che entro un chilometro da dove abitiamo riusciamo a trovare, se no io per esempio morirei di fame, però ha stabilito un raggio e dice: guarda, chilometro zero per la ristorazione può essere quello che è nel giro di 200 chilometri dal punto in cui viene cotto, cioè la produzione avviene in un cerchio di questo tipo, e è ragionevole pensarlo. Perché grazie al cielo l'Italia è talmente varia per cui nel giro di 200 chilometri la maggior parte delle regioni può trovare veramente una grande quantità di prodotti. Poi ce ne sono alcuni che però per esempio a Milano nel giro di 200 chilometri è difficile trovare arance, mandarini per quante ne servono. Allora subentra l'idea della filiera corta. La filiera corta è quella che comunque non si riferisce alla distanza fisica, ma alla distanza in termini di proprio circuito di mercato che separa chi produce da chi consuma. Filiera corta vuol dire acquistare direttamente dai produttori, quindi saltare i raccoglitori, saltare i grossisti, saltare tutto quello che è la normale distribuzione. E anche qui ci sono tanti modi, i mercati per esempio che si fanno con i produttori che arrivano nelle città portando dalle valli i loro prodotti sono un tipico esempio di filiera corta.
Ci sono infatti proprio dei gruppi di acquisto che in questi mesi di pandemia hanno avuto una riscoperta.
Sì, questa è una bella formula in effetti, alternativa. Anche se non è facile che diventi sostitutiva, però alternativa al solito modo di fare la spesa, ritrovare anche il piacere, come dire, di farla insieme agli altri, perché questi gruppi d'acquisto, in particolare i GAS si chiamano, no? Gruppi d'acquisto solidale, sono fatti da persone e possono essere anche per dire, ci sono gruppi d'acquisto condominiali piuttosto che di quartiere, piuttosto che molto più grandi, però sono persone che si impegnano, stabiliscono insieme quale qualità vogliono per il loro cibo, quindi i criteri che possono essere il chilometro zero, il benessere ambientale e tanti altri, e poi vanno a cercare i produttori, vanno loro direttamente e con questi produttori instaurano un dialogo diretto basato sulla fiducia reciproca, ed è un bel modo. Poi si organizza, oggi è anche facile raccogliere gli ordini, magari una volta ogni 15 giorni, così i produttori inviano oppure mettono a disposizione i loro prodotti, c'è un incaricato che li raccoglie e poi si distribuiscono a tutti i membri a tutti i partecipanti al gruppo d'acquisto.
Lei fa parte di uno di questi gruppi, dottor Donegani?
Sì, ce n'è.
Ecco, poi mi fa amica, perché così lei sceglie anche per me. Ecco,
va
così.
Bene, va bene.
Senta, dottor Donegani, a proposito di definizioni, che differenza c'è tra marchio DOP, DOP e marchio IGP? Perché spesso, anche quando facciamo degli acquisti al supermercato, vediamo, no, ci orientiamo le nostre scelte anche in base a questi marchi.
Sì, ed è anche giusto farlo, perché sono comunque marchi che tutelano fortemente i prodotti del territorio, anche se magari non è il nostro territorio vicino a casa. Sono
anche marchi... se non è a chilometro zero.
Esattamente. Ecco. Sono marchi europei, per cui c'è chi vigila fortemente su questi marchi, e spesso nella comunicazione in effetti DOP e IGP si intendono un po' per la stessa cosa. DOP vuol dire denominazione d'origine protetta, IGP indicazione geografica protetta. E la differenza invece va tenuta presente, perché DOP che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto, ma proprio tutto, dalla materia prima fino al prodotto finito, al prodotto alimentare che si vende, avviene all'interno di un determinato territorio, anche molto piccolo a volte, e deve rispettare tutta una serie di criteri di qualità e non solo, anche di lavorazione. Per fare un esempio, non so, uno dei nostri DOP più importanti è il parmigiano, lo conosciamo tutti, ecco, deve essere fatto con il latte che vengono dalle vacche allevate nella zona, alimentate come prescritto dal regolamento di produzione, e tutto, anche la stagionatura, deve avvenire in quella zona fino a che poi il parmigiano viene assaggiato, controllato, marchiato DOP appunto, e poi venduto. Invece nel caso della IGP è un po' diverso, perché il regolamento dice che è importante che nel territorio venga fatta quella operazione, quella lavorazione che garantisce le caratteristiche del prodotto finito, ma la materia prima può anche arrivare da altre parti. Non so, un prodotto IGP per esempio, peraltro ottimo, questo va detto, ma è la bresaola della Valtellina. È chiaro che in Valtellina non ci sono abbastanza manzi per poter fare tutta la bresaola che viene distribuita in Italia, e allora si provvede a far arrivare la carne da altre zone. Però diciamo il marchio IGP è un po' meno stretto, diciamo, un po' meno, come dire, rigoroso rispetto alla provenienza delle materie prime di quanto non lo sia il DOP.
Dottor Donegani, prima di salutarci, ci dia qualche consiglio per fare una spesa intelligente?
Beh, il primo consiglio è quello di osservare sempre, che siamo in un negozio, che siamo al super piuttosto che in un altro posto, la provenienza dei prodotti, e preferire appunto il criterio della vicinanza, il criterio della trasparenza e della tipicità. Poi, secondo consiglio, magari diamo un'occhiata su internet alla rete dei gas, scopriamo di averne vicino a casa, e mettersi in contatto è facile e piacevole. Terzo consiglio, esiste l'elenco dei prodotti DOP e IGP, in effetti, che sempre attraverso Google appare immediatamente, e quando andiamo al supermercato, al mercato oppure in giro a cercarli, impariamo a riconoscerli immediatamente. Scopriamo anche che tra l'altro sono talmente tanti, l'Italia è al primo posto in Europa per produzioni tipiche, che veramente possiamo sbizzarrirci come vogliamo a tavola.
Dottor Donegani, quarto consiglio è ascoltare sempre La Bufala in Tavola.
A Ah, questo di sicuro.
Questo ci mancava. Dottore, grazie, buona giornata, buona spesa.
Buona giornata, grazie altrettanto.
Noi ci fermiamo un attimo, niente di pronto, oggi proprio niente, nessuno ha portato niente, Laura nulla, Peter neanche, vabbè, si mangerà dopo. Intanto voi che cosa state preparando? Vi ritrovate descritti nel profilo dell'indagine che ci ha raccontato la professoressa Graffinia, quindi prodotti anche più piacevoli al gusto, più sani del territorio? Non abbiamo solo cambiato modo di fare la spesa, probabilmente abbiamo anche cambiato modo di allenarci, di mantenerci in forma. Ad esempio, avete iniziato a correre? O siete invece degli esperti corridori? Allora, magari, forse, dico forse, vi manca ancora qualche informazione, qualche dettaglio sulla dieta del running? State con me perché ne parliamo tra pochissimo.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Sì, tu che dici?
Possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24. La bufala in tavola.
Eccoci qui, tornati di corsa, verrebbe da dire, ma scherzi a parte, adesso parliamo dell'alimentazione di chi corre e lo facciamo con un grande esperto che è tornato a trovarci, il professor Fabrizio Angelini, medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo, è presidente della Società Italiana di Nutrizione dello Sport e Benessere e autore di Dieta e Running, la guida scientifica definitiva all'alimentazione per chi corre. Professore, buongiorno e bentornato.
Buongiorno a lei.
Professore, intanto, chi è? Chi si può definire un runner?
Ma un runner, diciamo, possiamo definire una persona che almeno 3 volte alla settimana dedica la sua attività fisica alla corsa, se vogliamo parlare di un runner, un minimo 3 volte a settimana. Poi ci sono, come abbiamo un po' scritto anche nel libro, il runner che inizia, il runner amatoriale, il runner esperto, che invece ha degli allenamenti di più alta intensità e frequenza, quasi simili a quelli di un professionista. Diciamo poi la corsa, da endocrinologo, da una dipendenza endorfinica, per cui si parte con poco, ma se ci si appassiona si correrebbe sempre. Io stamattina andrò fra poco a fare la mia corsetta, insomma, faccio diversi chilometri, ma se la domenica non ci fosse la corsa non sarebbe la domenica per me.
Addirittura?
Sì,
è così, nel giro di poco.
O prende dipendenza.
Ma la dipendenza, prof, qua vado dall'endo. Certo, ma dopo quanto scatta?
Ma la dipendenza, vedete, a parte gli scherzi, un esercizio fisico, diciamo, a non altissima intensità, prolungato nel tempo, aerobico, catena dei meccanismi a livello della serotonina, dell'endorfina, cioè neuroormonali, che danno quella sensazione di benessere alla fine dell'esercizio fisico, che poi danno effettivamente una sorta di dipendenza dall'esercizio stesso. Questo si verifica purtroppo anche poi in campo patologico, no? Nell'ossessione dell'attività fisica, per esempio in certi disturbi alimentari l'attività fisica diventa parte del disturbo, perché c'è quasi un'attività fisica quasi ossessiva e compulsiva. Certo. E questo è diverso un po' dall'esercizio fisico invece più limitato il tempo, tipo non so, il sollevamento pesi o la palestra, l'esercizio contro resistenza, quello è tutto un altro tipo di meccanismo a livello ormonale. Quando si corre, vede, all'inizio senti il corpo muoversi e quasi lo odi, no? Soprattutto quando hai fatto una vita sedentaria, come purtroppo oggi facciamo un po' tutti di più. Però più che passano i minuti, più che vedi che,
insomma, ti prende
di benessere, sì, sì.
Ti prende, ma correre mette fame? Aumenta la fame? Lei nel suo libro,
diciamo,
parla anche di chi inizia a correre.
È quello che l'ho detto prima, se corriamo per distanze non elevatissime a una velocità sostenuta, sì, perché il meccanismo metabolico è prettamente legato agli zuccheri. Se corriamo per lunghe distanze a velocità non elevatissime, o a volte anche a velocità mediamente elevate, diciamo che l'esercizio diventa anoressizzante quasi. Dopo una corsa di lunga durata difficilmente hai molta voglia di mangiare, sia per meccanismi di carattere centrale nervoso, sia anche per meccanismi di carattere gastrointestinale, no? Perché il malnutrimento,
certo,
eccetera, scatena anche lì delle secrezioni ormonali. L'intestino, mi suscita una curiosità, è l'apparato endocrino più importante del nostro organismo, per cui...
Eh sì, ormai abbiamo afferrato questo concetto.
Due o tre tipi di componenti che ti portano poi anche a regolare l'alimentazione, per cui quando parliamo di peso e corsa non parlerei solamente di energia, di dispendio energetico, per cui di bilanciamento energetico tra calorie introdotte e spese, perché poi l'organismo si adatta poi a quel dispendio di energia, parlerei proprio di una regolazione di vario tipo anche dell'alimentazione.
A proposito di alimentazione, professore, mi faccia capire bene, ci sono tante persone che iniziano a correre per dimagrire un po', adesso...
Quasi tutti.
Ecco, allora rivolgiamoci a chi da qualche settimana si è messo le scarpette e inizia a correre, magari proprio per scaricare anche un po' le tensioni e per ritornare in forma. C'è sempre la cosa: corri al mattino, se corri a digiuno o invece corri dopo aver fatto una colazione leggera. C'è un'indicazione che lei può dare alle persone che stanno muovendo i primi passi per impostare anche una dieta, una distribuzione anche dei pasti?
Ma il discorso è semplice e complesso come tutte le cose.
Ma me lo faccia semplice lei, così io capisco.
Semplicissimo. Allora, se io inizio a correre per perdere peso, già il mettermi in moto è importantissimo, e lo faccio molto semplice. Quando mi muovo con una certa durata e frequenza, i miei muscoli fabbricano dei più organuli respiratori, sono i mitocondri, sono i polmoni delle nostre cellule, che sono i proprietari di tutti i processi energetici e metabolici. Qui già lì io inizio, tra virgolette, a perdere peso, a dimagrire, perché poi dimagrire vuol dire perdere massa grassa, come sappiamo. Quando cerco un'attività fisica, in questo caso la corsa, abbinata all'alimentazione dimagrante, sono vari aspetti. Sul digiuno sì, ma se io non sono adattato né alla corsa né tantomeno a correre a digiuno, devo stare molto attento, cioè oltre 30-35 minuti, attenzione, perché poi potrei avere delle risposte non proprio gradevoli. Anche una piccola crisi di abbassamento degli zuccheri non è piacevole,
no,
se la mattina sei solo in campagna. Per cui il nostro consiglio qual è? Puoi farlo, non pensare però ci sia subito la strategia vincente, devi iniziare a correre, imparare a correre, e piano piano potrai trovare anche quei momenti della giornata in cui il tuo organismo risponderà meglio anche poi sul tuo obiettivo, che è la perdita di peso. Poi digiuno, piccola appendice, dipende cosa intendiamo. Se io ho fatto una cena, diciamo non eccessiva, ma una cena normale alle 9:30 di sera o alle 9 di sera, e corre alle 7 di mattina, guardi che quell'energia basta e avanza, e non è correre a digiuno. Se io voglio correre a digiuno dovrei mangiare molto poco la sera e trovarmi molto scarico. In quel caso, se io vado a correre scarico, sono un atleta allenato, oppure, diciamo, come ho detto prima,
quindi
devo stare molto attento.
Quindi
diciamo,
per i principianti cautela,
una mezz'oretta. Sempre, cautela sempre.
Professore, per chi invece è già strutturato, adattato, quindi parliamo della persona sana che corre, come lei ha detto in apertura, 3 volte alla settimana, che cosa non deve mancare nella sua dieta? Quali sono anche gli errori che solitamente vengono fatti? Così lei...
Di solito l'allenamento classico, se noi prendiamo 3 volte, anche quello se l'atleta, se il runner ha un suo allenatore o ha una tabella, di solito prevedono un lavoro di scarico, perché nel weekend uno corre un po' più chilometri, poi il primo è sempre un lavoro di scarico e spesso viene trascurato, ma è importante, cioè una corsa tranquillissima a una velocità non elevata. Il secondo è un lavoro invece un pochino più specifico, per cui può essere un fatte, cioè degli allunghi prendendo dei riferimenti oppure prendendo come riferimento il tempo, per cui corro, che le posso dire, prendiamo un runner che ha una velocità di 5,30, corro a 5, a 6 e poi mi butto a 5,20, 5,15 e poi recupero a 5,40. Quindi sui lavori più specifici ho le vere ripetute, che possono essere brevi di 200 metri, medie di 800 metri o lunghe più di 1 chilometro. Me la faccio semplice. In quel caso, e poi la domenica magari faccio un sabato, corro più a lungo a una velocità non elevatissima. Sono 3 allenamenti diversi che richiedono carburanti diversi. La corsa lenta, tranquilla, l'oretta, la cosiddetta corsa di scarico, non è che mi devo alimentare moltissimo per farla. Mi segue Nicoletta?
Certo.
Posso farla tranquillamente con l'alimentazione normale, se sto dimagrendo anche con un'alimentazione non ipercalorica e soprattutto non iperglucidica. Prenderò un po' di energia magari più dai grassi e dalle proteine che dai carboidrati. Se faccio dei lavori specifici, dal fatto che è il lavoro più semplice, alla vera e propria ripetuta, in quel caso magari se sono un atleta, che sono performanti, ho detto 5,30, ho detto un runner diciamo insomma, che non va nemmeno tanto forte, ma se sono uno che va a 4,20 o a 4 io avrò bisogno in tutti i modi di zuccheri. Posso deciderli quando assumerli, se assumerli poco prima dell'allenamento.
Lei che consiglia, prof?
Se devo dimagrire, perché a volte posso trovare dei runner che vanno a 4,30 e sono, tra virgolette, grassi, io preferisco sempre l'alimentazione in prossimità dell'allenamento. Non mi vanno molto bene i carichi di carboidrati, perché poi spesso l'eccesso di peso è legato a un eccesso di insulina. Se io mangio la pasta, eccetera, l'insulina cresce sempre. Sì. E non mi smuovo dal peso, poi magari vado forte perché sono giovane, perché ho una buona biomeccanica, eccetera. Se faccio il lavoro invece lungo, dai 15 ai 20 chilometri, in quel caso magari un aumento graduale dei carboidrati anche la sera prima cena e sulla colazione, sì,
potrebbe
essere. Una volta ero a fare una gara con un amico Gatteschi nel Chianti, facevamo un trail e c'era un commercialista di Firenze che poi è diventato un mio paziente, prima di fare 16 chilometri sembrava a quel grasso matrimonio greco, capito? Mangiava dal tavolino. Io gli dissi, ma scusa, ma quanto mangi? Dice, ma sai, dice, c'è da fare il trail 17 chilometri, ho capito, e i nostri nonni facevano 20 chilometri in bicicletta a digiuno, non c'avevano da mangiare.
Certo.
Dico, per cui stiamo calmi, mai in eccesso, diciamo,
stiamo calmi
gradualmente i carboidrati. Infatti poi diventò mio paziente.
Ecco, vede, se li trova anche mentre corre.
Sì, li cerco,
va a correre.
Quando vedo quello con la faccetta lo individuo.
Ecco, gli corre lì vicino e inizia a parlargli.
Sì, bravo, bravo.
Professore, grazie per queste indicazioni, questi suggerimenti. Se volete saperne di più, scriveteci. Intanto, grazie, professore. Buona giornata, buona corsa.
Nicoletta, buon lavoro.
Grazie. Ma, per chi invece vuole, invece che correre, camminare, magari andare a farsi una bella passeggiata, noi abbiamo in linea l'uomo che sussurra le erbe, Franco Lodini. Ciao Franco.
Buongiorno Nico e buongiorno a tutti i radio raccoglitori.
Ecco, i radio raccoglitori, a volte tra qualche radio raccoglitore ci sarà qualche runner che alterna la corsa a qualche bella passeggiata. Adesso iniziamo anche.
Guarda, anch'io sono un runner, ho fatto 10 maratone, compresa quella di New York.
No, ma non hai incontrato incontrato, vedi, il professor Angelini mentre correvi.
Corriamo più o meno nella stessa zona, perché anch'io sono nel Chianti.
Sì. Vi allenate, magari vi incrociate nei vostri allenamenti, ma in quel, magari incroci il professor Angelini e potresti suggerirgli qualche erbetta.
Certo.
Ecco, come farai oggi con noi? Perché in questo clima mite è tutto uno spuntare di erbette primaverili.
Allora, adesso guarda, c'è tutto uno spuntare di erbe nuove, primaverili, che si trovano in questo periodo, che poi è anche un clima abbastanza mite, per cui favorisce questa natura rigogliosa delle erbe. E intanto, guarda, a me piace molto suggerire una che non è molto, molto, molto conosciuta, si chiama cardamine, detta anche billeri, oppure crescione dei prati, la cardamine irsuta. Questa è una brassicacea, cioè appartiene alla famiglia del cavolo, no? Come le altre simili.
Famiglia di cui parliamo spesso, perché la famiglia dei cavoli è ricca, è una delle più studiate.
Sì. E anche come con le altre brassicacee ha in comune i composti solforati, che hanno effetti quindi mineralizzanti, ricostituenti, diuretici.
Ecco, come diciamo spesso con il nostro medicuoco, quasi cuoco, il dottor Erzegovesi, quello che puzza fa bene alla salute.
È vero,
perché i cavoli e la loro famiglia, anche queste cardamine?
Okay. Sì, cardamine, sì.
Non ho sbagliato l'accento. Cardamine, ma quanto sono brava! Quindi sono anche buonine, si mangiano crude?
Si mangiano crude e si aggiungono alle insalate, perché le foglie sono leggermente piccanti e quindi vanno benissimo per aggiungere una parte di gusto alla misticanza che si fa, oppure si possono mettere anche nei panini. Se uno si fa per esempio un panino con un petto di pollo, un roast beef dove c'è la carne, una fogliolina di cardamine
sostituisce un po' la senape, quella velatura di senape.
Anche la senape infatti è una brassicacea.
Senti, prima di salutarti io voglio dire, parliamo sempre di persone che vivono in luoghi in cui i prati sono a portata di, abbiamo parlato di chilometro zero di distanza, a centimetro zero, primule, viole mammule, questi fiori sono commestibili naturalmente, non quelli che vediamo nei giardini pubblici in città, ma sono commestibili, possiamo aggiungerle alle insalate, non sbagliamo?
Certo, la primula soprattutto ha un buonissimo sapore e direi che le foglie sono buonissime oltre ai fiori che servono a decorare le insalate, perché le foglie sono buone, si possono mangiare anche da sola.
Grazie uomo che sussurra le erbe, grazie per averci sussurrato qualche ideuzza. Buona giornata, buona domenica, grazie.
Buona raccolta a tutti, ciao.
Grazie.
Ciao.
E noi ci fermiamo, ma ritorniamo subito insieme, state lì. Che cosa state mangiando? Io inizio ad avere fame, ma qua niente.
La bufala in tavola.
Per svelare il nome dell'ospite di oggi, un occhio al calendario. Oggi è il 28, ultimo giorno del mese, anche se sappiamo che in realtà febbraio è un mese birichino, perché ogni 4 anni ha un 29. È capitato l'anno passato, l'anno orribilis, il 2020, ricapiterà nel 2024. Quindi, chi è nato il 29 si trova in questa situazione di invecchiare ogni 4 anni, mica male, no? Scherziamo naturalmente. Ma ci sono molti personaggi famosi che sono 29ini. Ne parliamo con una nostra vecchia conoscenza, Marina Marazza. Ciao Marina.
Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti.
Adorabile amica. Marina, il 29ino che ci porti oggi ha le carte in regola per essere invitato alla bufala in tavola? Perché tu ci fai scorrazzare un po' nella storia e ci porti sempre questi personaggi. D'altra parte tu sei autrice di romanzi storici meravigliosi, di cui noi spesso parliamo e che vi invito sempre a leggere. Ricordiamo gli ultimi tuoi libri? Che così...
Volentieri,
mi piace,
volentieri.
Sì.
L'ultimo
qua non si mangia, si legge, guarda Marina, perché oggi non abbiamo fatto proprio nulla, abbiamo sempre parlato di cibo, di scelte alimentari, di profilo, di cosa dobbiamo mangiare, di come siamo cambiati, ma i fuochi sono spenti, ahimè. Intanto ricordiamo
Miserere, uscito per Solferino, ricordiamo Io sono la strega. Ricordiamo L'ombra di Caterina,
di cui, cui abbiamo dedicato proprio anche delle bellissime puntate in una sorta di viaggio la scorsa estate. Marina, allora ritorniamo al nostro ospite. Ha le carte in regola? Questa è di nuovo la domanda per essere invitata alla Bufala in Tavola?
Io direi di sì, però lascio giudicare a voi, perché vorrei far vertere la chiacchierata di oggi sul maestro Gioachino Rossini, che è nato il 29 febbraio del 1792, tanto che lui col suo spirito marchigiano, perché era di Pesaro, ci scherzava anche sopra.
E credo che tutti conoscano il papà del barbiere di Siviglia, Figaro qua, Figaro là, ma Rossini lo invitiamo come musicista o per qualche altro motivo?
Col tuo permesso, io Rossini lo inviterei per la sua massiccia presenza non solo sugli spartiti musicali, ma sui menù. Hai presente quando si andava, ma ci torneremo, al ristorante, di quelli con la carte classica, con scritto cose misteriose tipo tourne d'eau alla Rossini, che erano dei teneri medaglioni di filetto di manzo che si sciolgono in bocca rosolati in padella, sfumati col brandy, serviti col foie gras e tanto profumato tartufo nero a scaglie.
Bien sûr, certo, ricette che sono francese.
Sono francese, tu hai ragione, perché Rossini era un musicista e girava l'Europa per le rappresentazioni delle sue opere, e fu proprio durante un pranzo al Café Anglais di Parigi che chiese allo chef di variare la ricetta del filetto aggiungendo del tartufo. Però lo chef, tutto rigidino, gli disse che il menù non si poteva cambiare, e lui seccatissimo pare che gli abbia detto: allora, tournez le dos, che suona come vabbè, allora se ne vada, giovanotto. E una diversa versione dell'aneddoto ci dice invece che il nome nacque dall'esigenza del maggiordomo di casa Rossini di tourner le dos, quindi di girarsi dall'altra parte, quindi di girare la schiena agli ospiti in casa del compositore, per non svelare il segreto del piatto servito. Sta di fatto che Rossini era veramente un gran gourmet. Figurati che diceva: l'appetito è per lo stomaco quello che l'amore è per il cuore, e faceva anche poi una citazione musicale: lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni.
Ma fantastico! Ma questo Rossini era un grande, non dobbiamo certo scoprirlo noi, ma a proposito di passioni, lui aveva una passione per il tartufo.
Era pazzo per il tartufo. Cito proprio un pezzettino da una sua biografia dell'Ottocento, dove proprio il biografo Eugenio Cecchi dice: i tartufi erano la predilezione grandissima di Rossini. Quelli di Norcia erano i preferiti, e quando dagli amici d'Italia gliene capitavano in dosi abbondanti, il maestro invitava a desinare i personaggi più influenti di Parigi, e poiché ridurre i tartufi in minutissime fettine era secondo lui una faccenda assai importante, andava da sé in cucina e li preparava. C'è un altro aneddoto molto divertente che racconta di quando un ammiratore chiese a Rossini se non avesse mai pianto in vita sua. Rossini gli disse che aveva pianto 3 volte, ed è una cosa notevole, perché erano tempi in cui gli uomini mica piangevano, per cui confessare di aver pianto 3 volte era tanto. E lui disse che la prima volta era stata dopo i fischi a una sua opera, la seconda quando aveva ascoltato il violino di Paganini, e fin qui siamo in un mondo musicale alto, ma poi confessò che la terza fu una sera in barca sul lago di Como, quando lui stava per cenare, aveva per le mani uno stupendo tacchino farcito di tartufi che gli sfuggì e cadde nel lago. Del resto lui aveva scritto: per mangiare un tacchino dobbiamo essere almeno in 2, io e il tacchino.
Marina, quindi dire che era un po' bizzarro anche lui, dire che una pietanza è preparata alla Rossini ci fa immaginare che ci troveremo del tartufo.
Sì, quasi sempre, perché lui mette questo pregiato fungo dappertutto, lo mette sulla pasta quando lui, girando il mondo, andando poi a Napoli, venne ispirato per una ricetta che trascrisse di suo pugno, di questi maccheroni alla Rossini che erano gratinati con questa salsa al formaggio. Lui riporta tutte le fasi di lavorazione, anche le padelle da usare, mettendo in guardia perché è difficile far dorare il piatto al momento giusto per mangiarlo bello gratinato. E il tartufo lo mette addirittura nella vinaigrette con un'altra ricettina tutta sua, dove dice: prendete dell'olio di Provenza, senape inglese, aceto di Francia, un po' di limone, pepe, sale, battete e mescolate il tutto, ma poi aggiungete qualche tartufo tagliato a fette sottili, perché i tartufi danno a questo condimento una sorta di aureola fatta apposta per mandare in estasi un ghiottone.
E ha ragione, e tra l'altro il nostro Rossini diventerebbe probabilmente il testimonial di qualche consorzio del tartufo.
Ah, oggi sì.
Ecco,
oggi
il suo jungle suonerebbe senz'altro orecchiabile, viene da dire.
Sì.
Ed era davvero un ghiottone.
Era un ghiottone, aveva altri amici illustri ghiottoni come lui. Per esempio, non so se tutti sanno che Alexandre Dumas, padre, l'autore dei Tre Moschettieri, a parte i suoi grandi romanzi, non so, Il Conte di Montecristo, per citarne un altro, ha scritto un grandissimo dizionario gastronomico molto molto divertente, dove si può trovare di tutto. Lui dice per esempio che la maionese l'aveva inventata il cardinale di Richelieu, che era poi il cattivo dei Tre Moschettieri. Dava dei consigli su come stare a tavola, dicendo: sul numero delle persone da invitare, mai meno delle grazie e mai più delle muse, quindi mai meno di tre e mai più di nove. E mette addirittura delle ricette su come cucinare l'elefante.
Mamma mia.
E quindi era proprio un golosone degno amico di Rossini. Ed è stato il primo a descrivere la versione della pizza con il pomodoro nel 1835, anche lui durante un viaggio a Napoli, dove si azzuffò col figlio che gli diceva di non mangiare i meloni perché c'era l'epidemia di colera, e lui gli rispose: ma no, sarebbe un peccato non mangiarli, sono buonissimi, costano pochissimo.
Marina, ma quante ne sai e quante ce ne racconti, io ti adoro. Golosi e Giramondo, un alternarsi di arte, cioè la scrittura per Dumas e la musica per Rossini, e vogliamo dirle, questo ci piace, di concessione ai piaceri della tavola. Un po' il cerchio si chiude, perché stamattina proprio in apertura della Bufala la professoressa Gwendalina Grafigna ci ha descritto un po' come sono cambiati anche le nostre abitudini, i nostri acquisti, le nostre scelte, e insomma il piacere per il cibo sta diventando importante in questi mesi, quindi vedi che ci rossinizziamo.
Certo, e tanto che Rossini, quando decise di ritirarsi dalle scene e rappresentò la sua ultima opera, che era il Guglielmo Tell, come decise di immortalarla, questa ultima opera, questo addio, no, diciamo, con una torta che chiamò come l'opera? Perché tutti ricordiamo che Guglielmo Tell viene costretto a colpire con una freccia della sua balestra una mela posta sul capo del figlio. E Rossini ha preso ispirazione dalla mela di Guglielmo Tell e ha scritto la ricetta di questa torta di mele. Sarebbe bellissimo, quando la facciamo, se qualcuno la vuol fare, farlo col sottofondo dell'ouverture del Guglielmo Tell.
Che stiamo ascoltando.
Che è bellissima, la conosciamo tutti, ma non sappiamo che è l'ouverture del Guglielmo Tell.
Fantastico. Ascoltiamoli insieme per festeggiare questa domenica, per ringraziare Marina Marazza, che è tornata a trovarci, perché come dice Marina sempre, scoprendo e conoscendo il passato possiamo vivere e interpretare meglio il presente.
Proprio così.
Grazie a Marina,
grazie a
per
tutti.
Essere stata con noi, e al nostro Rossini, che è il nostro ospite d'onore in questa puntata di fine febbraio. Grazie a voi, a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Buona domenica, noi ci sentiamo domani, lunedì alle 6:15. Un abbraccio.